forse per qualcuno di noi questo itinerario nei comandamenti è il giubileo, lo spero che succeda così per qualcuno, il giubileo della sua vita. Questo pellegrinaggio alle fonti della coscienza, questo è il viaggio del comandamento, no? Una specie di inchiesta sull'uomo, in fondo all'uomo, no? Nella terra di Gesù, al monte Sinai prima, che è il monte dell'alleanza, della promessa, e poi al monte delle beatitudini dove troviamo Gesù. Questo è il pellegrinaggio che proponiamo. Per organizzare il pellegrinaggio siamo andati da Gesù, ricordate, è partito così, abbiamo accompagnato il giovane ricco e con lui abbiamo chiesto: Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Per trovare la verità della mia vita, cosa devo fare o come devo essere? Che è lo stesso, se uno non fa non è. E Gesù, se ricordate, ci ha rimandato a Dio, Lui solo è buono. Per sapere cos'è in verità la tua vita, devi guardare a Dio. Devi ascoltare la Sua parola, il Suo comandamento. E nel Suo comandamento, appunto, ti viene data la verità della tua vita. E quindi la verità dei tuoi legami, di quello che tu costruisci, dei legami buoni con i genitori, con il corpo, con lo sposo, con la sposa, con la vita, con le cose, con la parola, con i beni che la parola di Dio ti autorizza a volere perché la tua vita sia felice, eccetera, no? E Gesù poi, una volta detta questa cosa, ci aveva poi condotto lui in viaggio. E il viaggio ci ha portato prima alla montagna del Sinai, alla prima montagna, dove Gesù proclama le 10 parole davanti alla montagna di Dio e alla sua santità, no, dove ci si prostra, come Isaia, no, il re. Davanti alla montagna di Dio e alla santità di Dio, dove l'uomo è chiamato ad essere a sua immagine, grande tema della montagna, santuario appunto, custodendo nel suo santuario il comandamento del sabato, custodendo appunto l'unicità dell'amore di Dio nel tempio del corpo, custodendo cioè nel nostro corpo il sogno di Dio sul mondo. E quindi diventando santi, il santuario ci santifica appunto, no? Santifica la vita, il corpo, nella riconoscenza al padre e alla madre, nella santità del corpo, cioè il sangue e il sesso, devono essere santi, nella santità della società, la fraternità. Questi sono i grandi comandamenti, le grandi parole, perché Dio abiti dentro di noi. E li abbiamo visti insieme a Gesù nei grandi testi della legge, Esodo, Deuteronomio, Levitico, sono i grandi testi legislativi dell'antica alleanza. E adesso Gesù ci riporta, seconda tappa, grande tappa del viaggio, all'altra montagna, dall'una all'altra montagna. L'altra montagna in Palestina è una collinetta da niente, c'è ancora, sopra il lago, sul monte delle beatitudini cosiddetto, dove in un grande discorso, il discorso della montagna, Gesù riprende il decalogo. Adesso dice: lo dico io il decalogo. E pretesa inaudita, non si mette come i loro scribi a fare dei commentini, lo proclama di nuovo, lo attualizza, la legge e i profeti si realizzano in lui. Ricordate Emmaus, appunto, cominciando dalla legge dei profeti, ciò che lo riguardava. Gesù lo fa sul monte delle beatitudini, appunto. E bisogna proprio immaginarla sta cosa qui. se no non ci capiamo più su cos'è il cristianesimo. Un uomo, l'uomo che ci troviamo di fronte, Gesù, perché avete sentito la scena di Isaia, il re, l'incenso giù in ginocchio, l'invisibile non appaia se non mi brucia la bocca, il Dio nascosto, appunto, intangibile. Noi abbiamo di fronte invece un uomo. L'uomo Gesù rivela e stabilisce, dice, la realizzo adesso, no? La nuova ed eterna alleanza tra Dio e l'uomo. Questa è la soglia scandalosa, questa è la trasgressione di Gesù, questa è la novità, questo è il ribaltamento della storia del mondo, appunto. La notizia impensabile, la novità di questo Vangelo. E la novità è che Gesù si è messo nel posto da dove Mosè parlava, in quel luogo inaccessibile, tutto fumante, tremante, abitato dalla presenza inaccessibile di Dio, da cui usciva la voce e diceva state lontani. Gesù lo occupa. Avete inteso che fu detto? Intendo. Avete inteso sul Sinai? Mosè è venuto a riportarci quello che Dio ha detto sul Sinai. Ebbene, io vi dico. L'io di Gesù, di quest'uomo, anche stasera è così, è proprio così, è un uomo che parla. L'io di Gesù ha la pretesa di dare il volto all'io sono che stava nascosto nel Sinai, appunto, o nel roveto ardente, o nell'alto dei cieli. L'io sono che abita il mistero dell'origine, dove sta l'origine del comandamento, della promessa. Questo è il segreto di Gesù ed è anche ovviamente lo scandalo di Gesù. La proclamazione del regno nella sua persona. A sei riprese, lo sentiremo la volta prossima commentando le famose antitesi, a sei riprese Gesù riprende sei articoli fondamentali dei comandamenti e emette la sua parola di fronte a come sono stati promulgati al Sinai. È stato detto, ma io vi dico. No. E non si tratta di un parere diverso di uno dei tanti modi di interpretare, di un teologo, di un predicatore, di un rabbino, di un profeta, no? E neanche di una contrapposizione, come qualcuno dice, no, Gesù abolisce la legge, instaura la libertà. Gesù dice, non pensate che io sia venuto a abolire, ma neanche una virgola. C'è qualcosa di più sconvolgente, di più grande. Qui è un profeta che mette la sua voce nel luogo da cui viene il decalogo. La gente capisce questa pretesa di autorità. Insegnava come uno che ha autorità, non come i loro scribi, e rimaneva stupita, perché l'autorità con la quale Gesù proclama queste esigenze nel nome di Dio non ha altra autorità che se stesso, la sua identità, appunto. Sì, amen, amen, io vi dico. È come se Gesù, appunto, con questo amen garantisse la verità della sua parola come verità di Dio. Diciamolo pure, Gesù osa parlare e agire al posto di Dio. E facendo questo, assumendo la forza della legge nella sua persona, Gesù svela il santuario del suo essere. La sua relazione con il Padre, colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, che io conosco, appunto. Rivela il santuario del suo essere e perciò riporta la legge al santuario di Dio, all'origine. Riportando la sua persona, Gesù fa risalire la legge alla sua origine, mette la fonte davanti a noi, questo è lo specifico cristiano. Non viene a modificare le leggi, a portarne altre, viene a portare la legge di fronte alla fonte, che viene da Dio, appunto. La legge che ha tutte le incrostazioni dei nostri discorsi, interpretazioni, abitudini, Gesù la trae verso l'origine e perciò la supera, infinitamente la supera, come Dio, appunto. La fonte della legge è più della legge, è il dono della legge, è la grazia, appunto, no? E Gesù è dalle parti della fonte. Questa è l'autorità di Gesù. E nell'altra direzione, in una direzione trae la legge verso la fonte, nell'altra direzione porta la legge verso il compimento. Sono venuto a compiere, fino in fondo, verso una giustizia che supera la giustizia degli scribi e dei farisei, verso la santità, verso il santuario, appunto. Difatti, le sei parole terminano così: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Fate come Dio, appunto. E in questo riprende l'insegnamento profondo della legge della Torah. Ricordate che al centro la legge di santità del Levitico: siate santi perché io, Yahweh, vostro Dio, sono santo. E questo è il cammino della legge, che va dall'origine fino alla fine, dalla promessa al compimento, dal mistero al mistero, e la via è Cristo. Ah, a che cosa siamo chiamati, eh? Proviamo a rifletterci un po', perché noi, le nostre idee sono tutte diverse, proprio diverse. Proviamo appunto a fermarci un momento su questa figura che ha il comandamento cristiano, che è Gesù. Il comandamento di Dio è Gesù. È se stesso, è la sua santità data. Ed è un uomo. La santità di Dio che è data a noi ha la figura di un uomo, appunto. Questo è Gesù. Questo vuol dire che nell'esistenza di Gesù è promulgata una volta per tutte la volontà di Dio, il volere di Dio di darsi all'uomo. E questa volontà ha la forma di una vita umana buona che l'uomo può volere, è autorizzato a volere con tutto il cuore, con tutta l'anima. Questa è la notizia buona. Cioè, mentre facciamo gli uomini, riceviamo Dio. Questa è la notizia di Gesù. È il comandamento di Dio che guida la nostra vita. Non è fuori, appunto. Non è di fronte. Il comandamento è la libertà, in definitiva. Questa è la bella notizia, che nell'esistenza singolare di Gesù Dio si dà all'uomo. E questo dono, che è la sua parola, ci guida, è la nostra legge. La grazia è legge. E per accogliere questa legge, lo si capisce, non c'è da andare a dire cosa mi dici e io lo faccio. C'è da decidere della propria vita. Si deve credere e fare, perché la nostra vita si decide facendo, agendo, no? Questa è la morale. Si deve credere e fare la volontà di Dio, cioè la mia vita. Quindi la morale cristiana, appunto, si chiama proprio così perché consiste nel legare Cristo e il mio compito di fare l'uomo. È il compito di far venire dalla fonte, dalla volontà di Dio, il mio fare l'uomo. Per questo, per esempio, le beatitudini, vabbè, non ci si può, appunto. Le beatitudini, se le rileggete, soprattutto nelle due versioni del Vangelo, sono traducibili nei due versanti, sono il dono di Dio e sono una maniera di vivere. Le beatitudini sono insieme l'effondersi della tenerezza, della misericordia di Dio su questi poveri disgraziati che sono indigenti, che piangono, che soffrono, perseguitati per la giustizia. Quindi sono il fatto che Dio prende compassione e tenerezza verso gli uomini, la grazia di Dio, e insieme l'invito a essere miti, misericordiosi, di far la giustizia, puri. L'invito a entrare nella mitezza, nella giustizia. O per questo la santità è insieme il dono che Dio fa all'uomo, ed è l'invito fatto all'uomo perché imiti Dio, perché faccia come Lui. È la stessa cosa. Non è che noi facciamo gli uomini e poi andiamo a chiedere qualche aiuto a Dio. È che non si può fare gli uomini senza fare come Dio, senza ricevere la sua grazia. E la sua grazia non è qualcosa che si aggiunge, è esattamente fare l'uomo. Come è diverso il nostro modo di concepire il comandamento. Il comandamento non è una regola esterna. C'è anche questo livello delle regole che serve, certo, ma il comandamento di Dio è un'altra cosa. È uno scambio di vita tra Dio e l'uomo, è una legge di vita, è l'atto con il quale in Gesù il Dio Santo e misericordioso dona se stesso all'uomo e quindi rivendica tutto l'uomo a sé. È l'atto che ci fa vivere il comandamento. E in questo senso il comandamento è sempre concreto, non è una regola generale, astratta. È quello che ti chiede adesso, mentre mangi, mentre vivi, mentre ami, mentre lavori. Il comandamento di Dio è quello che in concreto la vita ti dice di fare. Questo è il comandamento di Dio. È la parola concreta che Dio rivolge all'uomo concreto perché abbia la vita, la santità della vita, la vita vera appunto. E questo non vuol dire perciò che dobbiamo metterci lì a aspettare che Dio ci dica la sua volontà. O andiamo in santuario, ci mettiamo lì a dire adesso dimmi cosa dici. Non arriva mai niente, no? In quel senso lì. Cioè non significa che noi possiamo conoscere in ogni momento la volontà e il comandamento di Dio come per una specie di ispirazione divina. La concretezza del comandamento di Dio, questo è Gesù. Consiste nella storicità del comandamento, cioè ci raggiunge nella Chiesa, nella famiglia, nel lavoro, nella vita sociale e politica. Questa è la conseguenza profonda che il comandamento ci ha dato in Cristo, nell'uomo, nella storia appunto. E abbraccia la vita intera, non è solo il limite estremo, non uccidere, dirà Gesù appunto, non rubare, non dire il falso. Non si limita a vigilare sui confini invalicabili, ma sta al centro della vita, nella sostanza. Non si limita a vietare, ma permette, libera appunto, fonda la libertà, come si dice, dà la forza di vivere e di agire nella certezza interiore, nella fiducia, nell'equilibrio, nella pace e la guida divina della nostra vita quotidiana. Io devo onorare i genitori, essere fedele nel matrimonio, rispettare la vita e la proprietà degli altri, non perché alla frontiera della mia vita c'è un minaccioso non devi, ma perché io affermo e voglio questi beni che Dio mi dà. Riconosco appunto questi beni come pienezza della mia vita, perché i genitori, il matrimonio, la vita, la proprietà sono ciò che mi fanno vivere. Io vivo e voglio vivere in esse, no? È il comandamento che mi dà il permesso, che mi autorizza a vivere come uomo davanti a Dio. Questo comporta che l'uomo prenda sul serio Dio e metta Dio e il suo comandamento davanti ai suoi occhi e nel suo cuore, e comporta che Dio prenda sul serio l'uomo. Questo è Gesù. Gesù è il prezzo che Dio paga per la stima dell'uomo ed è il prezzo che l'uomo paga per adorare Dio. Per questo è Lui che fa il culto, è Lui che ci salva, no? Lui ci riscatta, diciamolo pure il verbo, che non si usa più, non va bene, ma in questo caso sì. Gesù che rivela la presenza vicinissima di Dio alla vita dell'uomo, rimanda all'uomo il suo compito serio di fare l'uomo. Per questo lo vedremo nel commentare il Decalogo. Gesù seleziona tre parole che riguardano il sangue, il sesso e la parola. Per dire che prendiamo le cose serie. Non uccidere, sangue. Non commettere adulterio, sesso. Non spergiurare. Cioè gli aspetti decisivi della relazione umana, della costruzione umana. Tutte le questioni della violenza e del difficile rispetto dell'altro. Tutte le questioni del desiderio, dall'incesto alle relazioni appunto sbagliate e della relazione feconda, della costruzione familiare. Tutte le questioni della comunicazione, della parola, della cultura. Gesù le riprende come il comandamento di Dio, appunto, no? La ripresa che ne fa Gesù ci farà vedere gli orizzonti straordinari di questa umanità prospettata dai comandamenti. Non solo vi è stato detto non, ma io vi dico, la splendida umanità che nasce protetta da questa proibizione della non violenza, del non incesto, del non spergiurare, appunto. Ci farà vedere quali orizzonti straordinari di umanità si aprono, ma soprattutto ci farà sentire, e questo i cristiani devono custodire, perché magari il senso del fare l'uomo lo troviamo presso tanta gente che non sa di essere cristiana, non vuole esserlo, non viene in chiesa. Quello che noi dobbiamo custodire è il suono della voce di Gesù, la fonte appunto, no? Ci farà sentire che suono ha l'umanità quando esce dalla sua bocca. Il Vangelo ci ricorda da dove vengono queste parole, il corpo, la bocca, l'aria, l'atmosfera, la musica, lo spirito di colui che le ha dette. È Gesù che parla dalla montagna dove Dio e l'uomo si sono incontrati in maniera indimenticabile.